Leggiamo il messaggio di Silvia e Stefano. Cari fratelli, vi scriviamo perché abbiamo chiesto al Signore di fare chiarezza su alcuni punti a noi non chiari e il Signore ha risposto. Non volendo più essere cristiani scaldapanche, abbiamo analizzato notizie dal mondo ed alcuni versi della Bibbia sulla fine dei tempi. Abbiamo trovato la notizia del progetto dei templi uniti in un unico giardino che portano il nome di Casa di Abramo, che come inaugurazione si prevede l'anno 2022. E questo ci ha portati a pensare che il documento firmato da Bergoglio in febbraio 2019 sia il patto dei 7 anni. Parentesi, ne abbiamo parlato alla radio 2 settimane fa, questo giardino Casa di Abramo che stanno costruendo sarà formato di 3 templi, una sinagoga, una moschea e una chiesa cristiana, accanto uno all'altro. E Silvia continua, questo documento di fratellanza umana firmato ad Abu Dhabi porta la data del 2 aprile 2019. In pratica è già un'abominazione in quanto non permette di poter evangelizzare nessuna religione perché va rispettato il credo di tutti. Ora, come si fa a convertire un musulmano, un ebreo, un buddista, eccetera, se violi il rispetto per l'altrui religione parlando di Gesù? Questo è un modo per non far convertire le anime al Signore e quindi un abominio. Secondo noi questa è la dittatura del maligno, che ha Bergoglio come falso profeta. Quindi vuol dire che i fratelli dicono questa è l'abominazione della desolazione.
Sì, questo sta
dicendo. Ah, ok. Ora, con Bergoglio Papa, che secondo i gesuiti deve rendere conto solo al suo capo, che è il Papa Nero, crediamo si adempli la profezia d'Apocalisse 18 da 2 a 3 che si riferisce a Babilonia, cioè Vaticano, non Roma Stato, dicendo che è diventato covo di demoni, rifugio di uno spirito impuro, rifugio di una bestia impura ed orrenda, eccetera. Ci conferma che Babilonia è il Vaticano, il verso 3, che dice tutte le nazioni hanno bevuto il vino della sua sfrenata prostituzione. Apocalisse 17,4 dice «La donna era vestita di porpora e di scarlatto, come le vesti dei cardinali». Adorna d'oro, di pietre preziose, di perle, teneva in mano una coppa d'oro, colma degli orrori e delle immondezze della sua prostituzione. Il verso 9 dice, le 7 teste sono i 7 monti sui quali è seduta la donna. E alla luce di tutto ciò, ricordiamo che Bergoglio, accettando ogni divinità, come scritto nel documento di fratellanza, conferma l'abominazione della devastazione posta in luogo santo di Matteo 24,15, che avrà compimento quando la bestia salirà al potere. In cuor nostro abbiamo capito che il patto è esattamente quello firmato ad Abu Dhabi il 2 aprile 2019. Ora vorremmo spostarci su un altro argomento. Se è giusto cambiare soldi in monete d'oro per un futuro dove i soldi non varranno niente. Inizialmente eravamo d'accordo con voi e infatti ci eravamo informati dove si potesse fare questa operazione. Successivamente, analizzando Geremia 48 da 6 a 8 e altre scritture, ci siamo resi conto che è meglio di no, per non offendere il Signore. Geremia 48, 6 a 8. Fuggite, salvate la vostra vita, siate come l'asino nel deserto, poiché hai posto la fiducia nelle tue fortezze e nei tuoi tesori. Anche tu sarai preso e Camos andrà in esilio, insieme con i suoi sacerdoti e i suoi capi. Questa scrittura per noi significa che tutto ciò che ci prepariamo nel materiale come aiuto futuro, in realtà adira il Signore, che dice che chi lascia tutto e lo segue non patirà fame e sete, e che gli verrà dato tutto ciò di cui ha bisogno, come quando cadde la manna dal cielo nel deserto. Inoltre, anche se la sposa fino alla fine non saprà di esserlo, verrà nutrita e protetta in un posto che egli gli ha preparato sui monti, senza la nostra preoccupazione delle cose materiali, che oltretutto potrebbero fuorviare la mente, Nel momento in cui scappando ai monti o da un posto all'altro durante la persecuzione, potrebbe far incappare nel tranello del tornare indietro per recuperare ciò ognuno si era preparato. Cosa che scritturalmente non va fatta, perché non bisogna tornare indietro neanche per prendere il mantello. Queste sono le risposte che crediamo di aver ricevuto dallo Spirito Santo e le abbiamo volute condividere con voi. Vi benediciamo e vi mandiamo un grosso bacio in Gesù, Silvia e Stefano. Grazie fratelli, Dio vi benedica. E adesso vediamo cosa hanno risposto i fratelli che ci ascoltano, che ci seguono, e cosa pensano loro con le scritture riguardo a questo messaggio di Silvia e Stefano. Dora, mi aiuta a leggere?
Sì. La prima risposta è da parte di Massimo. Ciao amati. Anche io in precedenza pensavo che la donna vestita di porpora e di scarlato fosse Roma, che è fondata su 7 colli. Ma c'erano troppe incongruenze. Poi, ascoltando fratello Giuseppe, non ho avuto dubbi che questa è la risposta più attendibile e veritiera, cioè gli Stati Uniti. A questi fratelli dico, se siete sicuri che colui che vi ha rivelato questo sia lo Spirito Santo o un altro spirito. Un abbraccio forte da Massimo e Family.
Salvatore, voglio rispondere a questi fratelli. Babilonia non è il Vaticano. Babilonia è uno spirito che nei secoli si è spostata da impero a impero. Ora questo spirito sta cavalcando questo ultimo impero mondiale, in particolare l'Occidente. Ma una nazione in particolare è posseduta da tale spirito, cioè gli USA. Infatti è la nazione più materialista e dove nascono le mode più perverse e le ideologie sataniche, aborto, satanismo, omosessualità. Dio avverte di uscire da essa per non prendere parte ai suoi castighi. Apocalisse 18:4. L'America ha sempre dominato e influenzato la politica mondiale e dominato il commercio a proprio vantaggio. Si è resa responsabile di tante guerre e massacri nel mondo. Apocalisse 18:24. Vedi per esempio gli indiani di America, Hiroshima e Nagasaki, Vietnam, Iraq e altro. Dio si è ricordato di tali cose e in un'ora essa verrà distrutta col fuoco, attacco atomico, Apocalisse 18:8. In merito invece all'abominazione della desolazione, Matteo 24:15, come detto altre volte, questa dovrà ancora avvenire. Infatti avverrà solo quando si romperà il patto, cioè dopo 3 anni e mezzo dalla stipula del patto e avrà inizio la tribolazione. Questa abominazione potrebbe essere un supercomputer nel nuovo tempio che controlla la popolazione mondiale col marchio della bestia. Dio vi benedica, un abbraccio. Salvatore sta dicendo che non può essere l'abominazione questa cosa del tempio che stanno costruendo in Abu Dhabi, perché l'abominazione viene solo quando il patto di 7 anni verrà rotto, solo in quel momento, nel mezzo, e lì comincia la tribolazione. Non può essere adesso il fatto che non si può evangelizzare.
Andiamo al prossimo da parte di Adriano. Cara Angela, volevo rispondere ai 2 fratelli Silvia e Stefano. I ultimi 7 anni non sono iniziati. Perché? Prima c'è Daniele 11:20, il crollo finanziario. Dopo Daniele 9:27, un patto tra Israele e i palestinesi e la costruzione del Tempio. Daniele 8:9-13. In più, le 5 guerre dell'Anticristo. Daniele 11:21-45. Saluti Adriano. Quindi tu ti passi la cronologia con le scritture, per questo che gli ultimi 7 anni non sono iniziati.
Sì, sì, sì. Perché manca il crollo finanziario, Daniele 11:20. Allora andiamo a Carla. Ciao fratelli cari, volevo rispondere a Silvia e Stefano. Il documento firmato dal Papa ad Abu Dhabi non è il patto dei 7 anni, ma può essere l'inizio dell'ecumenismo. E sappiamo che le religioni in sé per sé hanno creato solo caos e odio tra gli uomini. Questo non può essere l'abominazione della desolazione, perché Matteo 24:15 parla che questa abominazione avverrà nel luogo santo. E questo come profetizzato dal profeta Ezechiele in 41:4 è riferito alla ricostruzione del terzo tempio di Gerusalemme, già in fase lavorativa. Di lì in poi inizieranno i sacrifici degli animali. Inoltre questo non sarà affatto un intoppo per non evangelizzare, perché come è scritto in Atti 2, 17 e 18, e anche secondo Timoteo 3, 12, Matteo 24, 14, ci darà ancora più forza per portare il messaggio di salvezza agli uomini. Quindi il corpo di Cristo potrà evangelizzare, essendo guidato dallo Spirito Santo, potrà discernere anche a chi potrà guidare a Cristo. Il Vaticano non può essere la Babilonia, perché il verso 18, 2 a 3 specifica che i mercanti della terra si sono arricchiti del suo sfrenato lusso. Ora, che il Vaticano sia conciato male è risaputo. Resta il fatto che nessun mercato economico sia arricchito con lei. Perché, stando alle scritture, Babilonia è l'America, avente lo spirito di materialismo, quindi essa è il punto fermo dove denaro, politica e finanza vi fanno da commercio mondiale. Poi il versetto di Geremia 48, 6 a 8, questo è riferito ai giudei che si erano corrotti a causa dell'idolatria e quindi Dio li esortava ad abbandonare il loro peccato, dicendo loro di fuggire, cioè abbandonare subito il peccato per salvare la loro vita. Poiché hai posto la tua fiducia nelle tue opere e nei tuoi tesori, si può fare riferimento a Geremia 7, 8 all'11. Quando Dio fa riferimento in Apocalisse 12, 6 alla donna che sarà nutrita, penso si possa intendere anche come nutrimento spirituale, ma questo non ha nulla a che fare per chi decide di lasciare un luogo caotico e anticristo per rifugiarsi in un luogo lontano dalla società odierna. E penso sia giusto che si faccia rifornimento di viveri, di denaro, almeno il necessario per sopravvivere, lasciando le cose materiali che non giovano a nulla. Pace a voi fratelli, vi voglio bene, Dio vi benedica. Grazie, grazie Carla.
Grazie Gesù. La prossima risposta da parte di Maria dalla Germania. Cari fratelli, ho letto la domanda di Stefano e Silvia, Dio li benedica. Penso che ogni cosa che riceviamo deve essere passata sotto lo scanner della parola. La parola dice che il Tempio nascerà a Gerusalemme, Daniele 9 e Matteo 24, e che sarà l'Anticristo a firmare il patto di 7 anni. Ci sono molte differenze tra il falso profeta e l'Anticristo. Il primo è un ingannatore della religione che vuole unire tutto sotto un unico capo, cioè l'Anticristo. Apocalisse 13, 11 a 15. Il secondo sarà un leader politico che verrà nel mondo sotto l'inganno della falsa pace. Vedi Daniele 11. Alla luce delle scritture, il Papa ha l'aria del falso profeta che prepara il mondo a accettare un'unica religione sotto un unico capo. L'Anticristo ancora non lo conosciamo. La sua identità ancora non è stata rivelata, ma sarà chiara alla firma del patto, perché sarà una cosa unica al mondo e sappiamo da dove verrà. Ezechiele 38. Sul fatto che Babilonia sia la Chiesa Cattolica, come mi trovo unicamente d'accordo con fratello Giuseppe e le scritture che lui ha dato al riguardo, e credo fortemente che Babilonia sia l'America, ma anche l'Europa, che come simbolo molto evidente ha il Parlamento europeo simile al Tore di Babele. Fratelli, per esperienza può succedere che a volte crediamo che lo Spirito Santo ci guida a qualcosa, ma bisogna analizzarlo bene. Dio ci benedica ad aprire gli occhi spirituali e a riconoscere l'inganno mondiale che già è in preparazione. Un abbraccio a tutti e tante benedizioni, Maria.
E un'altra Maria dall'Italia, anche lei ha scritto proprio prima della diretta, quindi leggo solo velocemente. Lei è d'accordo con tutto quello che gli altri fratelli hanno menzionato? Dice che l'abominazione sarà nel luogo santo, che Ezechiele 41 dice che il luogo santissimo sarà a Gerusalemme, quindi questa di Abu Dhabi non può essere l'abominazione. Poi dice che la Babilonia è uno spirito satanico del materialismo che si è spostato nel tempo, adesso si trova in America, conferma anche da parte di Maria. E poi dice alla ultima domanda, che è peccato scappare e portare dietro le nostre ricchezze, Maria dice: io penso che se qualcuno avrà qualcosa dovrà dividerlo con i fratelli per aiutarci. Cari fratelli, io ho saputo rispondere grazie al corso biblico profetico, tutto basato sulle scritture. Quindi il nostro amato Signore non ci darà mai una profezia che non è basata sulle sacre scritture. Quindi, perché sappiamo chi c'è dietro per confonderci anche con belle rivelazioni come il rapimento prima della tribolazione, eccetera, eccetera. Pace e che Dio vi benedica, Maria. Grazie, sorella. Dio benedica anche a te. Amen. E fratello Giuseppe, your turn. Ti è rimasto qualcosa da dire?
Guarda, fratelli ormai hanno capito tutto. E non è perché ha ragione l'opinione di fratello Giuseppe, ma perché, cioè, non dovete credere a me, è la scrittura. Cioè, se io spero che da quando mi conoscete una cosa potete testimoniare, ho sempre cercato di fare, e dire che non appoggiate la vostra fede per la salvezza, per la guarigione, per la liberazione, per le benedizioni che vi servono, profezie al tempo della fine, non su di me, ma sulla parola. Questo, io spero che tutti potete testimoniarlo, questo. Io spero che possa avere un'opinione politica, che Salvini sarà rieletto, non sarà rieletto, che questa è la mia opinione, ma le opinioni sono come i carciofi, cioè opinione, compreso le mie. Però, diciamo, come voi sapete, io cerco sempre di lavorare nell'interno delle scritture. Perché? Perché nella mia vita, ogni volta che l'ho fatto, mi sono trovato bene. E quando ogni volta sono uscito, ho messo un piedino fuori, bam, una bastonata del diavolo. Infatti, i piedi mi fanno ancora male quando li ho tirati. Dobbiamo stare dentro. È come la barzelletta del carabiniere che... Come la barzelletta? Che... Dice che i carabinieri gli davano le... Questo è il barzelletto che raccontano i carabinieri, cioè amici carabinieri che tra di loro, non ce l'ho che i carabinieri, per cortesia. Dice che non gli danno più sottomarini, perché dice che aprivano le finestre per prendere aria fresca. Mm-hmm. Cioè, c'erano i carabinieri che si passavano tutta la notte a raccontarsi barzellette sui carabinieri. Carabinieri, gente simpaticissima, no? Si raccontano anche barzellette tra di loro. Proprio, guarda, mattacchione sti carabinieri. Dio li benedica. Però voglio dire, cioè, stare dentro sottomarino, non aprire la finestra per prendere aria fresca. Capito? L'aria fresca del mondo, che poi invece entra l'acqua e affoghi. Quindi, fratelli, bravissimi, avete risposto bene, praticamente è rimasto un poco da dire. Non so se Angela c'ha qualche domanda, devo parlare anch'io su Vicenti Fratelli.
No, devi dire anche
ormai
tu cosa
pensi.
Ormai i fratelli
stanno facendo opere maggiori delle mie. Guarda, e poi vedi come parlano tranquilli, non gridano, educati, con calma. Non è come questo selvaggio delle caverne, abominevole uomo delle nevi, che esce dalla caverna, grida e torna in caverna. Sono io. Questi qui, ragazzi, che questi educati, forbiti, cioè, va bene? Come sono dolci questi fratelli. Sono sicuro che le pecore preferirebbero ascoltare da loro che non da me.
Una domanda, sì, avrei una domanda. I fratelli hanno risposto molto bene riguardo il patto di 7 anni, che prima deve essere un crollo, ci deve essere un anticristo, e non lo vediamo, quindi questo di Abu Dhabi non può essere un patto di 7 anni, anche se Bergoglio è molto potenziale come anticristo, però non lo è. Deve essere una figura politica che farà il patto. Quindi sull'abominazione abbiamo capito, non è questa di Abu Dhabi.
E dice il luogo santo.
Sì, e sarà dopo 3 anni e mezzo del patto, non adesso.
Sì, scusa, il luogo santo, i fratelli l'hanno detto, posso solo sottolineare quello che hanno detto loro.
Sì.
Infatti non è mica ascoltato, però hanno risposto così bene, mi togliere il cappello che non ho. Va bene, dice il luogo santo, capisci? Ha detto Gesù, Matteo 24, quando vedete l'abominazione posta nel luogo santo, dov'è? Abu Dhabi? Ti pare che il luogo santo è in una nazione araba? Mm-hmm. Ti pare che gli ebrei vanno a costruirlo in Abu?
No.
Cortesia, tutto può degli ebrei, ma che non sono fessi, però.
No.
Bueno, la Mecca dove c'è Maometto, ma no, dai. Poi è proibito il libro di Deuteronomio, cos'è, capito? Dall'8, 9, 10, lì, o il 12, lì. Dall'8 al 12 c'è una scrittura che dice non offrirai all'Eterno sacrifici dove ti pare, ma nel luogo dove l'Eterno ti dirà di costruire il Tempio. Ed è Gerusalemme, ciao. Mm-hmm. Infatti per questo che gli ebrei non vanno in giro a ammazzare animali, perché non possono, non è lecito. Non
solo possono. A Gerusalemme possono farlo.
A Gerusalemme c'era una volta un ebreo amico mio, uno di Milano, che lui, cioè, vedete che suo mangiare, era un ebreo messianico, cioè che sono metà cristiani e metà ebrei, legalisti, simpaticissimo. E questo qui ha detto che loro bruciavano i soldi come sacrificio a Dio, invece di bruciare, sacrificare animali, bruciavano i soldi, questa è la sua fede, non serve più, leggere l'epistola ai Galati non serve più, però questa è la sua fede. Perché bruciava i soldi? Perché non potevano sacrificare animali da nessun posto, ci vuole il Tempio. Ma allora anche bruciare i soldi, se prende il posto degli animali, anche quello è sbagliato. Ed è infatti sbagliato, d'accordo?
Sì. Allora, abbiamo capito anche che la Babilonia non è il Vaticano, perché nessuna nazione si è arricchito grazie al Vaticano.
Sì, no, il Vaticano è impoverito essere... tutti quanti.
Sì.
Le nazioni sono impoverite col Vaticano, quelle succhiano da tutte le parti.
Sì, sì.
Adesso forse da milioni di dollari... per proteggere i pedofili stanno abbassando le loro finanze, ma non hanno ricchezza dappertutto.
La domanda che avrei, e che tu puoi rispondere un po' meglio, è riguardo alle preparazioni per il tempo della fine. Questo un po' dobbiamo sviluppare. Allora, in un certo senso Silvia e Stefano hanno ragione che è mancanza di fede prepararsi, perché Dio stesso dice: io provvederò per voi anche nutrimento. Dobbiamo prepararci o no per il tempo della fine, con viveri, acqua, cose di emergenza?
Ma guarda, loro hanno ragione in base alle scritture, hanno torto dove non ci sono scritture.
Quindi
hanno ragione, nel senso che hanno ragione quando camminano nelle scritture. E la scrittura, Apocalisse 12, 6,14, dice: la donna fugge nel deserto per 1260 giorni, un tempo, due tempi e mezzo tempo, quindi 3 anni e mezzo, va bene, e dove sarà nutrita per lo spazio di questo qui, tre
sì,
anni e mezzo,
sì, sì, sì.
Gli angeli proprio, hanno ragione, per quei 3 anni e mezzo hanno ragione, ma dobbiamo arrivarci però alla tribolazione, perché se no c'è la tribolazione prima della tribolazione, cioè morirai, capisci? Tu prova, c'è una sorella che ha scritto una volta: sono comprata una tenda e arrivo in Sud America. E no, gli ho detto: come? Dice: come arrivi? Sì, andiamo nelle foreste. Ho detto: no, calmati. Vendi la tenda, la compri qui, costano di meno qua. Ma non stiamo abitando in tenda qua.
Non
però,
ancora.
Non è tempo di andare.
Troppo presto.
Scusa, cosa vuoi? Cioè, muori nell'Amazzonia prima della tribolazione. Non ci sono gli angeli preparati, arriveranno a 42 mesi. Dio ha detto a Elia, dopo che ha verso la maledizione, 3 anni e mezzo, non piove più, Primo Re, capitolo 17, e gli ha detto: vai nel torrente Cherith, e lì i corvi ti daranno da mangiare. Cioè, è andato, se lì andava lì un anno prima, non c'erano i corvi a nutrirlo. E Dio gli dice: ma che fai qua? Sono venuto a mangiare. Ma no, devi aspettare che prima devi dare la profezia e poi scappare. Quindi attenzione, va bene.
Sì,
quindi
sì,
fratelli, come faranno ad arrivare? Non sappiamo neanche quando comincia la tribolazione, nessuno lo sa.
Quindi secondo la scrittura
ci vogliono come minimo 3 anni e mezzo, quando cominceranno 3 anni e mezzo, ci vuole il crollo finanziario. Come passi il crollo finanziario se non c'è neanche una lira? Voglio comprarsi delle monete d'oro, ma i fratelli che hanno soldi, beati loro che lo facciano, però non compratevi troppo, perché non potete mica passare le frontiere con 3 kg di oro o mezzo chilo, perché dicono, devi dichiararlo, lavaggio di denaro sporco, chi te l'ha dato, chi non te l'ha, cioè ci vuole un po' di saggezza, capito? Passare le frontiere, vabbè, se c'è delle monete le mischi con gli euro, le mischi con gli euro, mi hanno detto così, che tanto sembrano uguali, e passa così, però se te ne porti mezzo chilo, dico: oh caspita, ma tu cosa fai? Vabbè,
sì,
quindi,
sì.
Quindi chi è in grado, beati voi, fatelo, comprate, però non troppo. Poi viene il crimine,
Sì,
cioè
sì, sì.
non è facile tenere in casa mezzo chilo di metallo prezioso, un
No.
chilo, tre etti, quello che va bene, un po' sì, un po' qui, un po' là, però comprate una terra, una casa, delle macchine, capito? Va bene, noi stessa volta quando compriamo una macchina usata in più, due macchine in più, le vendiamo, guadagniamo qualcosa, scatarozzi quello che troviamo, va bene, anche noi lo facciamo, però ci abbiamo anche perso, quindi non, stiamo distogliendo.
Infatti, Deborah si è stancata di questa
Sì,
storia.
perché dice Deborah, guarda
Sempre
che
perdiamo.
qui perdiamo.
C'è no more.
E quindi diciamo, era meglio con le galline. Vabbè, andiamo avanti.
With the cow and the cheese.
Sì, no, era meglio quando Deborah andava in giro con la macchinina a vendere formaggio
Sì.
e il latte, quando avevamo le mucche, ci sono più.
Allora, questa scrittura di Apocalisse 12, dove dice che la donna sarà nutrita, i fratelli hanno ragione, Silvia e Stefano, in questo periodo non serve preparazione di viveri, niente, però è un periodo limitato di giorni, 1260.
Ecco, lì hanno ragione.
Solo in questo periodo saremo
Solo in quel
nutriti
periodo.
sovrannaturalmente.
Ecco, bravo.
Però fuori questo periodo servono preparazioni?
Sì, dopo quel periodo serve?
No, dopo no, prima.
Dopo siamo in cielo. Prima, cioè, arrivarci alla tribolazione. Capito?
Sì. Sì, perché ci sarà il crollo finanziario, saranno guerre, l'anticristo farà cinque guerre, quindi
Sì.
sì.
Vedi, i fratelli hanno fatto il corso biblico
Sì.
profetico, hanno capito tutto. Ci saranno cinque guerre, che è scritto Daniele cos'è, 11 dal 21 al 45, ci
Sì,
sono
sì, sì.
cinque guerre. Ci sono, vabbè.
Giusto,
Dobbiamo
giusto.
attraversare, però attenzione, due guerre sono dentro la tribolazione, perché la guerra di mezzo, la terza guerra, è in Daniele 11 verso 30. Verso 30 c'è la terza guerra che l'anticristo perde, l'unica. E poi ce ne sono due prima e due dopo. Per attraversare le due guerre prima, compreso il crollo finanziario verso 20, devi organizzarti un po'. Tu dici confido in Dio, ma Elia confidava in Dio, ma se non andava dalla vedova di Sarepta, dove c'era la farina e l'olio, Elia moriva di fame. Va bene? Ecco, e prima di arrivare ai 3 anni e mezzo, prima di arrivare a Sarepta, ha dovuto vivere vicino al torrente, i corvi gli portavano da mangiare. Quindi attenzione, non fantasticare nell'aria che gli angeli arriveranno. Gli angeli ci saranno nella tribolazione per proteggere la donna, che è la sposa di Cristo. Non gli angeli non proteggeranno tutti i cristiani. No! La maggioranza dei cristiani saranno distrutti, come dice Apocalisse 12, 17, Apocalisse 13, 5, Daniele 11, 31, 35, Matteo 24, dal 15 al 22. Saranno distrutti perché? Perché non vogliono ascoltare. Va bene, ecco. E chi sarà protetto? Solo la sposa di Cristo, solo le vergini con olio, solo quelli che adesso si preparano e quando il Signore dice andate. Fugge nel deserto sulle ali dell'aquila, sulle ali di qualche aereo intercontinentale o possono prendere anche il trenino, la nave, va bene, le ali sono simboliche, d'accordo?
Sì.
Quelli saranno protetti 3 anni e mezzo, gli altri, ci sono le punizioni di Dio sulla chiesa addormentata che non vuole evangelizzare. Quindi,
Sì.
quale sarà la chiesa protetta? Secondo me, io sospetto che sarà solamente la chiesa che evangelizza, la chiesa fedele, la chiesa. Vai a Proverbi 22:3, guarda. La chiesa che ubbidisce. Se Elia non ubbidiva, non andava a nascondersi, va bene, legge Primo Re capitolo 17, Elia non era protetto per 3 anni e mezzo. Sarebbe morto, distrutto, come gli altri profeti che Jezebel ha distrutto. D'accordo? Ce l'hai quella scrittura?
Proverbi 22:3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Va bene,
Proverbi 22:3.
anche Giovanni 8:59. Quindi dice l'uomo saggio si nasconde, è il fessacchiotto che dice mio Dio è potente, onnipotente, io scaldo la panca in chiesa e Dio fa tutto, il mio incarico è scaldare panche, bravo. Vedrai quando viene il bastone tu cosa farai lì nelle tue panche scaldate. fratelli, fate come volete, io vi voglio bene, ma per cortesia cerchiamo di non offendere. Ma io non voglio offendere nessuno, però quando vengono e vi mettono il marchio della destra ai vostri figli, non venite a dire che Giuseppe non me l'ha detto, ve lo sto dicendo, dovete andarvene. Man. Come dicono a Milano, smammare, tagliare la corda, scantonare, va bene? Se no i vostri figli finiranno come i figli di Israele, di Esodo capitolo 1, che li buttavano ai coccodrilli. Fate Giuseppe, ma che Vangelo è questo? Che buona notizia? No, è una brutta notizia, viene l'anticristo, questo non è Vangelo, queste sono cattive notizie. Prima che viene la buona notizia del rapimento, deve venire la brutta notizia della tribolazione. Sì. Cioè, devo leggere qualcosa?
Sì, tu? Sì, Giovanni 8,59.
Ecco, leggi.
Giovanni 8,59. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Gesù si nascose?
Sì.
E che c'ha da nascondere? È un criminale Gesù, la sua che vita. Si nasconde all'autorità. E cosa, ha paura Gesù?
No.
È un codardo?
No, no.
Io non mi nascondo perché io non ho paura di nessuno, c'ho un Dio onnipotente, non mi nascondo, bravo. E te ti porto sul tuo calvario in anticipo, prima del tempo. Oh, se Gesù si nascondeva, e questa non è una scrittura isolata, la trovate in diverse parti del altre parti del Vangelo, altre situazioni, che Gesù anche a Nazareth voleva buttarlo giù dalla montagna e lui, ciao, se n'è andato, è andato via. D'accordo, Angela, c'hai tu che c'hai
no,
domande
adesso
lì?
Finito, per me è chiaro adesso.
Va bene, Ecclesiaste 3. Ecclesiaste 3. Perché Ecclesiaste 3? Perché non possiamo applicare Geremia 48 in tutte le situazioni. Geremia 48 è per la gente di Geremia 48. Non è che adesso leggi una scrittura e me l'applico a me. No, calma, calma. Ci sono cose che, per esempio, le punizioni di Dio contro Israele perché adorava gli idoli si può applicare alla Chiesa dall'apostasia di oggi. Certo, perché? Perché la Chiesa è allo stesso livello di Israele di ieri, d'accordo? Ma Geremia 48 che dice fuggite, salvate la vita, siate come l'asino nel deserto perché hai posto fiducia nelle tue fortezze, nei tuoi tesori, sì, allora sì. Eccetera, eccetera. Andrai in esilio, cioè sta dicendo non mettete la sicurezza nei tuoi tesori. Tesori, cosa sta parlando qui? Non sta parlando di mettere da parte quello che puoi per prepararti per la tribolazione, sta parlando di gente che era lì ad adorare i tesori, la casa, il terreno, l'asino, il bue, le ricchezze e non voleva andare dove Dio li mandava. E allora dice voi che siete qui ad adorare la vostra casetta, il vostro terreno, le vostre galline, le vostre cose avete qua e voi sarete distrutti. Quindi non puoi applicare questo, per esempio, a Proverbi 22,3 che dice il saggio vede venire il male e si nasconde. E quello è il contrario di Geremia 48,6. Allora c'è una contraddizione, ma no, sì, Ecclesiaste sì. 3 cosa dice? Legge Ecclesiaste 3, 5, vai al verso 5. C'è un... vai all'1. Ecclesiaste 1. 3, 1. 3, 3, 1. Chiedo scusa, ogni tanto Angela si confonde.
Ecclesiasti.
Spero che vi piacciono le battute, ragazzi.
Sì, tanto mi piacciono, sì.
Anche mi dà qualche occhiataccia ogni tanto. Allora, grazie. Leggi Ecclesiasti 3.1 per cortesia.
Ecclesiasti 3.1. Per tutto c'è il suo tempo per ogni cosa sotto il cielo.
Allora, c'è il tempo di Geremia 48 e c'è il tempo di Proverbi 22.3.
Sì.
Va bene? E poi 5, vai, salta 5.
Ecclesiasti 3.5. Un tempo per gettare via pietre è un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare è un tempo per astenersi dagli abbracci. Continuo?
6, sì, solo il 6.
Un tempo per cercare è un tempo per perdere. Un tempo per conservare è un tempo per buttare via.
Quindi c'è il tempo di buttare via i tuoi soldi e tutto, tanto Dio provvede. Beh, assicurati che Dio ti ha detto di fare così, però io ci andrei piano, assicurati, Io non mi ha detto a nessuno buttatevi le ricchezze, tanto Dio provvede. Non lo dico perché io ho fatto missionario tanti anni e so che vacci piano a buttare via. Sì. Guarda, Genesi 13, cos'è? Verso 2 dice: Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e di oro. Oh, che egoista, butta via il tuo oro, Abramo. Ma no, usava per la gloria di Dio.
Sì, sì,
poi
sì.
Giunge il tempo che il re di Sodoma gli dice: prendi le ricchezze, però dice: quelle lì, l'immondizia, le tue ricchezze sono immondizia, gli ha detto. Genesi capitolo 14. Non prenderò neanche un laccio di scarpe per legare le scarpe a un asino. Niente. Va bene? Però era molto ricco di bestiame, d'argento e di oro. E così era egoista. No, era benedetto da Dio.
Sì.
Perché le usava per il Vangelo di, che aveva a quei tempi.
Sì, sì,
quindi
sì.
Ricchezze, niente di male se le usi per il Vangelo. Va bene. Io ho qui una macchina, noi guidiamo, abbiamo una casa, abbiamo ventilatore per l'aria fresca d'estate.
Una casa in affitto.
Stufe per l'inverno. Sì, casa in affitto.
Non abbiamo una casa.
È un piccolo ventilatore.
ma insomma non è troppo piccolo.
Neanche l'aria condizionata, niente.
No, l'aria condizionata non l'abbiamo. Va bene. Senti, allora.
Senti, è sufficiente per quello che abbiamo bisogno.
Va bene, grazie Signore. E c'è il tempo per ogni cosa. Cioè Gesù, vediamo, vai a... Cos'è a Giovanni 18? Giovanni 18 deve andare all'8. Quindi abbiamo visto Giovanni 8,59 che Gesù si nasconde, giusto?
Sì.
Qui c'è un'altra scrittura, Giovanni 18,8. Cosa dice? Gesù rispose.
Gesù rispose: vi ho detto che sono io, se dunque cercate me, lasciate andare questi.
Salta al 12.
12. La corte dunque, il tribuno e le guardie dei giudei presero Gesù e lo legarono.
Allora, perché non si nasconde qua Gesù?
Ah, c'è il momento di nasconderti, è il momento di essere arrestato.
Capito? In Giovanni 8,59 non era il tempo del Calvario,
sì.
Il tempo di scappare.
Sì, sì, sì.
Ah, Gesù non aveva paura, non era il suo tempo di morire.
Quindi c'è il tempo di preparare viveri per il tempo della fine, c'è il tempo di confidare in Dio che Lui provvede a nutrimento.
Capito?
Sì,
quindi
sì,
c'è
sì.
Il tempo che Gesù si nasconde, Giovanni 8,59, e c'è il tempo che Gesù dice: chi cercate? Cerchiamo Gesù di Nazareth. Dov'è? Sono io. Boom! Cascano per terra. E Gesù dice: alzate per cortesia. Si alzano. Chi cercate? Gesù di Nazareth, ma ve l'ho detto che sono io, ve lo devo dire in cinese? E allora?
Non ha detto così.
Come ha detto così? Leggilo.
In
cos'è?
Cinese non l'ha detto, ve lo devo dire in cinese.
Dai, leggi Giovanni 18,7, vedi che lingua lo dice.
18,7. E lì dunque domandò loro di nuovo: chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose: vi ho detto che sono io, se dunque cercate a me, lasciate andare questi.
Capito? Ecco, e quindi lasciateli andare. Non è che ha detto lasciateci andare, capito? Ha detto lasciateli andare.
Ai discepoli.
Affinché si adempisse la scrittura di quello che mi ha dati, io non ne ho perso neanche uno. Capito la differenza? Cerchiamo di...
Sì.
Sì, leggiamo la Bibbia, a volte la capiamo in italiano, ma non è che discerniamo nello spirito a volte. Capito? Pregate per discernimento, fratelli, perché non possiamo andare per apparenze. I vestiti dei preti sono rossi, quindi senz'altro è Babilonia. Buonanotte! E allora uno cerca questo, cioè i vestiti rossi con la Babilonia. Mica andiamo per i vestiti rossi dei preti. Che io ho detto che il dragone dell'Apocalisse, capitolo 17, capitolo 12, è rosso. Quindi significa Magog, la Russia, comunismo, ma questo è diverso, per questo qui... Le corna sono 10 nazioni. Questo combacia con la situazione mondiale di oggi, che è il socialismo, social comunismo, social satanismo rosso sta prendendo il mondo. E quindi il colore rosso si combacia. Ma il colore rosso dei preti, con che cosa lo combaciamo nella Bibbia? Niente. Niente.
Ok, sì.
D'accordo?
Sì, 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 va bene.
Ok, allora ci siamo?
Sì, sì, grazie.
E allora io spero che... Fratelli, non è che sto predicando meglio di voi, avete predicato benissimo, era più che sufficiente. Guarda, può andare in qualunque chiesa, non trovi dei fratelli come questi qua, quanti erano? 4, 5, 6, quanti erano?
Sì.
Che ti danno le risposte così scritturali, così perfette. Io me ne potrei andare quasi in vacanza, fate loro. Se fratello Giuseppe dovesse morire e andare in cielo, che sarebbero vacanze, la vi assicuro. Ma vi ho paragonato ai guai che ho qui in questo mondo.
Sì, però tu non credi nelle
le
vacanze.
Le parolacce che mi dicono su internet.
Ti ricordi, tu non fai le vacanze, quindi
ecco,
rimani qua.
Cioè, questi fratelli vanno avanti. Non hanno bisogno del signor fratello Giuseppe nella carne. Anzi, tolgo un intralcio. Perché fin quando io sono in giro, devo essere il leader, capito? Gesù è dovuto andarsene perché venisse lo Spirito Santo. Io me ne devo andare in cielo perché, o forse nell'Amazzonia, perché i fratelli facciano come me meglio di me, capito? Non mi guardare con la faccia d'oro, ha detto in cielo o nell'Amazzonia. Lo so che tu dici non è tempo che vai, ma no, sta tranquilla, non voglio commettere suicidio, no, non penso neanche di... Non ho mai pregato, Signore.
Suicidio.
Non mi sono mai scoraggiato, non ho mai pregato una preghiera scoraggiata, voglio andare in cielo, basta, sono stanco, qui sono... Sta gente non capisce, ricambia il bene col male, non ho mai pregato così. Voi lo sapete, no? Avete mai visto pregare Giuseppe scoraggiato, o basta, me ne vado in cielo?
No.
Signore, prendimi. Cioè, capita anche questo agli uomini di Dio, eh? Io so di uomini di Dio che hanno pregato che volevano morire, basta, Signore, non ce la faccio più. Nella Bibbia ce n'era uno che dice, cos'era? Elia?
Sì.
Dice, hanno ucciso i profeti, io basta, vivo in questa caverna, faccio il profeta di clausura. Capito? Cioè, non... il monaco di clausura, Dio gli ha fatto, senti, c'ho 7.000 che non hanno piegato le ginocchia a Baal, va bene, cos'è? Amen. Primo Re, capitolo 18-19, no?
Amen, va bene. Grazie Gesù.
Alleluia. Angie, non so, io direi, poi Roma no, non è Babilonia, perché? Perché è basato, loro dicono Roma è su 7 colli, allora è... Quella è la Babilonia. Ma no, l'ho spiegato nel corso biblico. Questi fratelli hanno fatto il corso biblico?
Silvia e Stefano, sì.
E non capisco, ma io l'ho spiegato. Forse gli è sfuggito qualche messaggio. Io ho detto, nel corso biblico, adesso c'è compreso tutto il tempo della fine, passo per passo, vero Angela?
Sì, sì.
C'è compreso tutto l'Apocalisse, scrittura per scrittura, giusto?
Sì.
E questi fratelli, con tanto amore, ve lo dico, e voi non l'avete fatto molto profondo questo corso, perché ho spiegato lì che Apocalisse 17, la Babilonia seduta su 7 colli, non può essere Roma, non può essere Vaticano. So che questa dottrina molto prediletta dei fratelli protestanti. Fratelli protestanti, vi sbagliate, perché se... La prostituta, la madre della prostituta, madre, zia e tutto, lei anche cugina, detto lei, va bene? Se lei fosse Roma, che sicuramente Roma ha molto a che fare con la prostituta, questo lo ammetto, ma non è il Vaticano, perché? Non è la Chiesa, non è il Papa, non è la Chiesa, perché? Perché Babilonia sta, dice, sono 7 colli, Apocalisse 17, sono 7 colli. Però cosa dice poi? Beh, continuate a leggere, perché vedi, i fratelli protestanti, Dio li benedica, li amo molto, loro dicono è Roma perché sono 7 colli, e poi non leggono più, leggono mezza scrittura, una scrittura e mezza. Se tu continui a leggere, cosa dice? 5 sono caduti, uno è, e uno non è ancora arrivato, ma fra poco arriverà un colle, che dal cielo col paracadute deve arrivare questo settimo colle. 5 sono caduti. Ci sono 5 colli caduti a Roma, ma scusa, no, clicca Google, no. E dice, signor Google, signor Google, mi dica, sono cascati 5 colli a Roma, ma no, io sono stato a Roma e ti assicuro, non ho visto nessun colle è cascato. Uno è, quindi dovrebbe esserci solo un colle. Uno non è ancora arrivato, capito? Poi sono 7 teste, sono 7 re. E dice, Roma ha avuto 7 re, li ha avuti, ma il settimo re è morto nel 500 avanti Cristo. Il settimo re è morto nel 500 avanti Cristo. Credo per 4-5 secoli non c'erano re, c'era il Senato, c'era l'imperatore, c'era l'anticristo Caligola, ma di re non ce n'erano più. Quindi questo 500 avanti Cristo, ho guardato le date. Quindi se tu vai al 96 dopo Cristo, quindi 6 secoli dopo, quando Giovanni ricevuto la profezia dell'Apocalisse, e dice uno è, non c'è un re, non ci sono più, ci sono imperatori. I 7 re, i famosi 7 re di Roma, a Roma c'è una piazza, mi pare, si chiama 7 re di Roma, si chiama. Roma ha avuto 7 re, ma erano tutti prima del 500 avanti Cristo. Se mi ricordo, 500 o 400, quella zona lì. Sono passati, finiti, ciao, i 7 re. L'imperatore era un re, sì, era un re, ma i sette re chiamati re erano finiti. Questo è un imperatore. Dimmi, Dora.
No, ho visto nel messaggio di Silvia e Stefano che loro dicono che il Vaticano è la Babilonia e non Roma. Allora, il Vaticano non è posto su sette colli.
Sì,
è più sbagliato dire che non
sì,
è Roma, solo Vaticano.
Sì, sì, cioè sbagliato, quindi
non ha logica.
Quindi non è logica, cioè praticamente sono opinioni. I protestanti sono così, ce l'hanno così a morte contro i cattolici che praticamente, guarda, non possono dirne. Però io direi ai fratelli protestanti che, per cortesia, innanzitutto cerchiamo di essere cristiani, né cattolici né protestanti. Io vorrei dire, cercate di capire che quando diciamo, voi dite la Chiesa cattolica, idolatri, ma guardate che la Chiesa cattolica, diciamo, è la come si dice, è la gerarchia che hanno inventato queste statue, i poveri disgraziati che sono nati cattolici, che ne sanno loro che è sbagliato? Non lo sanno mica lo sanno loro che è cattolica la gerarchia, di nuovo, hanno tolto i 10 comandamenti cattolici, quanti sono?
Sono 10.
Sono 9. Hanno tolto, Esodo capitolo 20, verso 1-2, cioè non ti farai statue, non ti farai immagini, non li scolpirai. E invece loro cosa hanno fatto? Invece di togliere le statue hanno tolto il comandamento. I 10 comandamenti cattolici, hanno preso uno e l'hanno diviso in due. Ma in realtà i 10 comandamenti cattolici sono rimasti 9. Perché non volevano abbandonare le statue, perché le statue gli portavano i soldi, il popolo, la gente, le masse, grazie alle statue e alle reliquie. Comunque, chiuso questa sequenza, cosa voglio dire? Voglio dire, non sono i cattolici sono, con tanto amore, ignoranti, ignorano la Bibbia e la gerarchia, e neanche tutta, perché io conosco dei preti, ci sono dei fratelli cattolici, parroci che ci seguono, sono d'accordo con questo, perché è la Bibbia, e loro, questi qui, sono cattolici perché Dio, si sentono chiamati da Dio di continuare a essere parroci nella Chiesa cattolica, perché così possono raggiungere la percorsa cattolica. Va bene,
amen,
per
amen.
Me mi stanno bene, però grazie a Dio che sono cristiani, sono più cristiani che cattolici.
Infatti ci ha scritto frate Alberto, ci ha scritto anche oggi durante la diretta, ieri durante la diretta.
Sì, questo è un parroco cattolico di una Chiesa cattolica, che il Signore lo tiene lì infiltrato come una spia di Dio, le due spie di Gerico, capito, lì dentro le retrovie, dietro le linee religiose, per fare del bene, capite? È una spia di Dio lui, è lì che fa del bene. Vai avanti, Alberto.
Amen, amen.
Grazie, Signore.
Amen.
Ed è un fratello dolce questo qui.
Speciale,
un cristiano
sì. Vero,
che ama il Signore sul serio, ha capito che la comunione, che così lui ha capito che rappresenta il corpo di Cristo, non rappresenta il Vaticano, il Papa e
sì,
la
sì,
Chiesa
sì,
cattolica.
Sì.
Comunione
giusto.
Cattolica, la comunione protestante è la stessa, se te vedi il corpo di Cristo è finita.
Amen.
Capito? Quindi, ok, allora senti,
amen,
io
amen.
Non so, devo gridare ancora un po', è sufficiente?
No,
così?
Va bene così, adesso andiamo a un altro tipo di gridare, il diavolo. Lo per
senti,
i fratelli.
No, io voglio
possiamo?
Gridare. Diciamo, io voglio
andiamo al prossimo?
Tranquillo.
Dobbiamo pregare per i fratelli ammalati. Quindi...
Ecco, lì non gridiamo, però sgridiamo.
Ok, così, ecco. Così, sì.
Ecco.
Va bene. Posso fare prima una pausa per una bella canzone di Marcello Marocchi e poi andiamo alle richieste di preghiera. E ascoltiamo La casa sulla sabbia.